ogni singolo giorno il podcast. Resistere è facile se sai come farlo. Benvenuti a Ogni Singolo Giorno, il podcast, episodio 136, qui ed ora. Henry David Thoreau disse: per noi spunta solo quel giorno al cui sorgere siamo svegli. Ora, la vita vera dura un istante. Non esiste né il passato e né il presente. Dire che la vita dura un istante ovviamente non vuol dire che la nostra vita è breve, ma semplicemente che il momento che sta passando ora, questa è la vita. Ma noi lo viviamo questo momento? Quante volte, quanto tempo passiamo durante una giornata a pensare a ciò che è stato, ai rimpianti che abbiamo, a quello che avremmo potuto fare invece non abbiamo fatto, oppure ad avere paura del futuro, di quello che verrà, di fare previsioni, di essere spaventati? Se noi ci analizziamo, se noi analizziamo i nostri stati d'animo, molto spesso vediamo che la nostra tristezza, la nostra rabbia, la nostra inquietudine, tutti quei sentimenti di allerta, tutte quelle emozioni di allerta che non voglio giudicare, etichettare come negative, ma semplicemente di allerta, perché fanno parte comunque del nostro retaggio antico e ci devono essere, sono date da un'analisi del futuro o da un pensare al passato. E quindi se pensiamo al futuro o pensiamo al passato, non stiamo vivendo adesso, perché non ci stiamo concentrando su quello che gli stoici chiamano il qui ed ora, l'hic et nunc, che è uno dei capisaldi dello stoicismo. Gran parte dello stoicismo si basa su, no, sul vivere qui e ora, sulla consapevolezza, è l'anello di congiunzione tra l'Occidente e l'Oriente. Noi sappiamo benissimo che ci sono tantissime discipline orientali che si basano sulla consapevolezza, sulla mindfulness, sull'essere presenti qui e ora. È quello il punto di incontro tra l'Oriente e l'Occidente. È una cosa che accomuna il mondo intero. Ed è perché lo accomuna? Se ci pensiamo bene, lo accomuna perché è la chiave per vivere veramente. Per vivere non solo in maniera piena, in maniera consapevole, ma soprattutto in maniera costruttiva, perché nel momento in cui io mi concentro sul presente, io posso dare spazio a me stesso, mettermi al centro della mia stessa esistenza e non mettere al centro le ansie o le preoccupazioni o i ripensamenti, ma semplicemente quello che sono, fare un programma. E quando è che spesso ci troviamo a pensare al futuro? Quando viviamo delle situazioni intense. Ora, in questo episodio io voglio darvi un protocollo semplice da applicare quando ci si trova in situazioni intense. E in situazioni più o meno intense ci si trova praticamente tutti i giorni. Esistono dei periodi in cui si è particolarmente stressati, si è particolarmente sollecitati dalla realtà, o ci sono magari dei giorni, ecco, non siamo così tanto sollecitati, ma comunque viviamo in quello stato di allerta. È quello il grande nemico della società moderna, è quel costante stato di attivazione di cui ho parlato molto spesso in episodi precedenti, che ci logora, che ci consuma. Questa cosa che non ci fa mai riposare, non ci fa mai staccare la spina, perché siamo costantemente martellati dalle preoccupazioni. Ma da dove nascono queste preoccupazioni? Sono preoccupazioni che esistono qui ed ora? No, esistono quasi esclusivamente nel futuro, sono proiezioni della nostra mente. Ora, queste proiezioni ci devono essere, perché queste proiezioni ci hanno salvato la vita quando eravamo cacciatori e raccoglitori. Il nostro cervello è programmato, tarato, studiato proprio per fare proiezioni nel futuro, per capire, ok, adesso c'è questa situazione che si sta dipanando ora, che si è aperta a me, dove mi conduce, dove mi condurrà? E quindi la mia mente, il mio organismo fa tutta una serie di pensieri su quello che può essere l'evoluzione di questa situazione presente, proprio per anticipare. Il nostro cervello è tarato per, come dire, fare una premeditatio malorum costante, una premeditazione del male, no? L'altro grande strumento dello stoicismo. Soltanto che se non lo facciamo consapevolmente, questo strumento andrà a danneggiarci perché non abbiamo un metodo con cui applicarlo, non lo conosciamo bene e facendolo inconsapevolmente non sappiamo nemmeno che lo stiamo facendo. Pensiamo che tutta quella premeditazione del male non è una premeditazione, il male è vero. Il nostro organismo, quando gli sottoponiamo un pensiero negativo, non discrimina se quel pensiero è un pensiero o è la realtà vera. Se io mi concentro forte su qualcosa, su una situazione, sul pensare a una situazione, quella situazione per il mio organismo la sto vivendo, quella situazione la sto vivendo. Quindi mette in moto tutta una serie di risorse per permettermi di affrontarla. Quindi, se è qualcosa di negativo, come succede spesso quando si ha paura, noi mettiamo in moto tutte quelle risorse che dovrebbero farci andare oltre la paura, sconfiggere la paura, scappare dalla paura, scappare dalla sorgente della paura. Ma molto spesso questo non accade perché quelle paure non esistono. E sappiamo benissimo che lo stress acuto, in dose, diciamo, non eccessiva, porta a una crescita. Ma lo stress cronico, quello che viviamo tutti i giorni, perché viviamo in un costante stato di attivazione, come dicevo prima, è uno dei grandi mali. La stessa cosa in due dosaggi diversi è completamente, può essere molto positiva, molto, sì, appunto, positiva, oppure estremamente negativa. E questo dipende da noi, questo dipende dal modo in cui ci poniamo, dipende dal nostro mindset, dalla nostra forma mentis. E più sappiamo vivere qui ed ora, più sappiamo programmare, più sappiamo dare un ordine ai nostri pensieri, dare il giusto peso agli eventi che stanno accadendo ora, che potrebbero accadere nel futuro, maggiore è il controllo sulla nostra mente e quindi sulla nostra vita. Perché vi ricordo, come ho detto all'inizio, la vita accade adesso, in questo istante sta accadendo, non accade domani, non è accaduta ieri. Il passato è esistito, il futuro non esiste, è molto semplice. È un concetto molto semplice, ma è molto difficile da mettere in pratica se non si ha una strategia. E in questo episodio vediamo quale può essere una strategia, diciamo, una terapia d'urto nei momenti più difficili. Facciamo un caso, no? Mettiamo che stiamo affrontando una situazione difficile. Come ci comportiamo? Come ci comportiamo quando abbiamo tante cose da fare? Come ci comportiamo quando siamo sopraffatti dalla realtà? Come dobbiamo comportarci? Vediamo. Il primo passo è qualcosa che mi avete sentito dire tantissime volte. È respirare. La respirazione non fa altro che prendere la vostra mente, da qualsiasi parte essa sia, viene presa di forza e portata qui ed ora. Con un semplice respiro. Un atto non semplice, di più. La prima cosa che facciamo quando nasciamo è l'ultima cosa che facciamo poco prima di morire, è la respirazione, è quello che ci salva, è lì che è la chiave del presente. Perché? Perché possiamo concentrarci, scusate, su un atto del nostro corpo, una funzione del nostro corpo. E respirare in maniera lenta e controllata ha tutta una serie di benefici, ma tutta una serie di più che benefici di possibilità di controllo di funzioni autonomiche, di funzioni automatiche, incredibile. Questo ne ho parlato anche in altri video sul mio canale a proposito del metodo Wim Hof che vedremo più avanti. Ed è questa la chiave del successo della respirazione. È per questo che la prima cosa che dobbiamo fare quando ci sentiamo sopraffatti è distaccarci da quello che ci sta avvenendo addosso, attraverso la respirazione. Pochi respiri, 2 minuti, 3 minuti, 5 minuti, quanto serve per sentire la pressione che si allenta su di noi, distaccarci e vedere il problema, metterlo a fuoco. Perché cosa succede spesso? Spesso veniamo sopraffatti dai problemi, dai nostri, ma cosa sono i problemi? Sono i nostri pensieri sul futuro. Noi abbiamo un pensiero allucinante, un pensiero grave sul futuro, quel pensiero ci investe come un'onda. E come esattamente un'onda ci troviamo all'interno del mare, annaspando, cercando in tutti i modi di arrivare in superficie perché siamo stati sbattuti sul fondo dalla forza dell'onda. La respirazione che cosa fa? La respirazione ci permette di allontanare questa massa d'acqua che ci ha investito e vedere da lontano che cos'è. Allora capiamo bene che non è reale in primis e due, attraverso una programmazione, attraverso il distacco, attraverso varie strategie, possiamo gestire, se non la situazione stessa, almeno la reazione del nostro corpo, del nostro organismo, della nostra mente a quella situazione. E questo è importantissimo. Noi siamo sempre in controllo. Possiamo essere in controllo dell'evento esterno alcune volte, altre volte non possiamo controllare quello che accade fuori, ma possiamo controllare il modo in cui reagiamo a quello che accade fuori. E questo fa tutta la differenza del mondo. Perché esternamente due persone, uno che riesce a controllare le promozioni, uno no, magari c'è poca differenza, a parte le espressioni facciali, ma dentro l'essenza cambia tutto. Cambia il futuro di queste due persone, di queste due persone, sì, scusate, la persona che sa controllare le proprie emozioni vivrà 100 volte meglio, la qualità di vita sarà molto più alta. Una delle cose più antistress che esistono è la sensazione di avere controllo, questo già l'ho detto, ma non smetterò mai di ripeterlo. Più vi sentite in controllo di qualcosa, meno ne siete stressati. E se appunto una cosa non è proprio gestibile, almeno sentitevi in controllo della reazione. Sapete di avere comunque del controllo su voi stessi. E già questo vi dà molta forza, vi dà molta forza per togliere quel masso che vi sta provando a schiacciare. Quindi in una situazione di, chiamiamolo ecco, di disagio, l'importante è imparare a sentirsi a proprio agio. Come? Primo step, respirazione. Quindi 2-5 minuti di respirazione controllata, ce ne sono tantissime. C'è la box breathing, la respirazione quadrata, quella che usano i Navy SEAL, comunque è una sorta di coltellino svizzero dell'attenzione. Lo posso utilizzare al momento quando serve, ha un effetto molto potente e molto ridotto nel tempo. Se ho bisogno di una calma costante che mi si protrae per molto tempo, allora vado con la respirazione coerente, che funziona con 6 secondi di ispirazione e 6 secondi di espirazione. Esiste un'app che io uso per modulare queste respirazioni, è una sorta di gong che suona al tempo preimpostato e si chiama Breath Ball, breath come respiro, ball come palla, e è programmabile, però già al suo interno ci sono sia la box breathing, cioè la respirazione quadrata, sia la respirazione coerente, la coherent breathing. Quindi vi consiglio di scaricarla, è completamente gratuita e può essere un ottimo modo per utilizzare il telefono in maniera intelligente e cercare appunto di creare quel distacco tra lo stimolo e la risposta, per dirla alla Viktor Frankl. Una volta che abbiamo preso consapevolezza, una volta che abbiamo capito che siamo in controllo di noi stessi, siamo qui e ora. Ok, che cosa facciamo? Che cosa ci facciamo con questa consapevolezza? Che cosa ci facciamo con il presente? Con il presente noi iniziamo a programmare e programmare vuol dire portare il futuro nel presente per poter fare qualcosa al riguardo ora. È controllare il futuro. Cos'è che ci spaventa? Cos'è che ci dà fastidio? Il futuro. E io come lo controllo il futuro? Programmandolo, portandolo qui ed ora. Qualsiasi cosa io debbo fare, devo avere un piano per farla. Devo eseguire un piano per portarla avanti e risolvere la situazione. Più dettagliato è il mio piano, maggiori sono le probabilità di riuscita. Minore è lo spazio che regalo alla fortuna, quindi più cose programmo, meno probabilità c'è che la fortuna intervenga. E per fortuna non intendo fortuna nel senso essere fortunato, più che fortuna intendo fato. Meglio ancora le disgrazie, ancora ha più senso, perché se interviene il fato non interviene a nostro favore, perlomeno il 90% delle volte è molto difficile che interviene a nostro favore. Quindi cerchiamo di programmare il più possibile, programmare anche in ottica stoica, con quella che vi dicevo prima, la premeditatio malorum, la premeditazione del male, però invece di farlo in maniera incontrollata e facendoci prendere dal panico, possiamo fare la premeditatio malorum in maniera cosciente. Quindi programmare quello, anticipare mentalmente quelli che sono i problemi che si possono manifestare durante il nostro percorso e creare una strategia per contrastarli. in maniera uno da educare il nostro cervello ad operare nel gestire un problema, due, anticipare una strategia che poi metteremo in pratica e quindi non farci prendere alla sprovvista quando quella situazione particolare si manifesterà. Questa è la funzione della premeditazione malorum e va fatta assolutamente nella programmazione. Anche qui è portare il futuro nel presente per poterlo gestire. Questo è ovviamente importantissimo. Poi un'altra cosa da fare: ogni volta che sentiamo di uscire dal nostro tracciato, ovviamente ripartire da zero, dal punto uno, dalla respirazione. Non è facile. Non è facile perché molto spesso che cosa succede? Ci distraiamo. È questa la vera problematica, perché a dirlo una volta per tutte, ah, ok, ho il mio piano, ho la mia respirazione, andrò avanti da qui in poi, vissero tutti felici e contenti. Il vissero felici e contenti sappiamo benissimo per chi vive questa realtà è una bugia. Ogni singolo giorno dobbiamo rinnovare la nostra dose di attenzione, la nostra dose di mindfulness, la nostra dose di consapevolezza. Il qui ed ora va rinnovato non solo ogni singolo giorno, anzi io farei un upgrade dicendo ogni singolo minuto, perché è molto facile distrarsi, è molto facile lasciare che la mente vaghi e questo ci fa perdere tempo, ma soprattutto ci fa perdere fiducia in noi stessi, perché ogni volta che ci ritroviamo a vagare e non fare quello che ci siamo programmati, ci dispiaciamo. E questo, come dire, è un po' un passo indietro. Molto spesso ci accusiamo anche. Diciamo, ok, no, cioè passiamo più tempo ad accusarci che magari a risolvere il problema. E qui è sbagliato. Anche qui c'è una strategia per superare quelli che sono le, chiamiamole ricadute, le distrazioni. Come si possono gestire le distrazioni? Come esattamente la distrazione non è altro che chiamiamolo il male. Il male perché fa parte della premeditatio malorum, cioè gestire le distrazioni è premeditatio malorum. Quindi che cosa devo fare? Un po' come diceva Marco Aurelio, lui nei suoi pensieri, una delle sue citazioni più belle è: la mattina quando mi sveglio so che dovrò incontrare, diciamo, persone cattive, situazioni spiacevoli, e quindi mi preparo ad esse. Così io la mattina quando mi sveglio già so che oggi sarò tentato di distrarmi e probabilmente mi distrarrò, ma con cosa? Io devo anticipare le mie distrazioni, devo programmare le distrazioni. Quindi la cosa più facile è capire cosa mi distrae, capire perché mi distrae, ma soprattutto dare un po' corda a queste distrazioni. Se io devo lavorare, la cosa più importante da fare quando ho una scadenza è impostare sia il tempo in cui lavoro sia il tempo in cui mi distraggo dal lavoro per staccare la mente da quel compito e farla, tra virgolette, ricaricare. Io in quegli spazi posso anche programmare delle distrazioni, in maniera che non mi assalgono quando sto forzando la mente dopo 3 ore, no? Sto lì, testa bassa, sono 3 ore che lavoro e faccio una fatica immonda a cercare di tenere a bada le distrazioni. E comunque ci sono, perché fanno parte della nostra mente. La nostra mente non è programmata per stare tanto tempo su un compito. Di solito ci sono, la teoria generale, le neuroscienze danno un tempo massimo di 45 minuti e 15 minuti, quindi sono 45 minuti di lavoro e 15 minuti di pausa. Pausa in cui posso in maniera controllata dare un po' di spazio alle distrazioni, e questo mi può aiutare. Già il programmare, il prevenire, ovviamente poi questi 15 minuti non devono diventare mezz'ora, devo dare del tempo, devo dare il contentino, il famoso biscottino. Poi ovviamente devo anche anticipare i bisogni, perché spesso magari sto lavorando, mi scordo che mi serve, oppure mi serve qualcosa, mi devo alzare, devo fare cose per cui poi mi viene difficile tornare sul lavoro. Quindi anche lì preparare il mio spazio di lavoro, il mio ambiente di lavoro. Anche in ogni singolo giorno, nel mio libro, nella sfida nello specchio, l'altro libro, dico sempre questa cosa, ho scritto di questa cosa, perché ovviamente è una delle strategie più importanti. Quando io voglio portare avanti un compito, devo facilitarmi, questo compito. Esempio classico, voglio mettermi in forma, voglio andare in palestra. Cosa scelgo? La mega super palestra bellissima che sta a 1 ora e mezza di macchina? O la palestra piccolina, magari poco fornita, però comunque è sufficiente, ma che sta sotto casa? Ovviamente per permettermi di essere costante nell'allenamento e togliere più possibili variabili negative, come può essere il traffico, come può essere un giorno che non mi va di stare 1 ora e mezza in macchina, andrò a scegliere la palestra più vicina o comunque l'attività che mi permette, che mi impiega meno tempo nel farla. Ok? Questa è la cosa più importante, è facilitare la messa in opera del mio piano. E anche qui, quindi, nel momento in cui mi metto a lavorare, nel momento in cui io decido di portare avanti il mio progetto, devo pulire, devo organizzare il mio spazio di lavoro affinché ho meno distrazioni possibili, ma soprattutto meno bisogni possibili perché ho tutto a portata di mano. E programmare soprattutto le distrazioni. L'altra cosa importantissima è che può capitare, capita, capiterà di distrarsi. Capita di trovarsi con il telefono in mano, capita di, non so, alzarsi, non so quale può essere la distrazione, ma capita, capiterà. Al di là del tempo programmato, quindi magari una volta vi trovate così, state su internet, state cercando un articolo, aprite, cliccate su un link, si apre un altro articolo, andate per la tangente, come si dice. Quindi vi ritrovate 6-7 pagine in fondo, lontano da quello che era l'articolo di partenza. Capita, è capitato anche a me, so che capita praticamente a tutti. Cosa fare in questo scenario? Semplice. Prendere atto del fatto che ci siamo distratti, tornare a fare quello che facevamo e basta, senza giudicarsi, senza colpevolizzarsi soprattutto. Mai darsi la colpa, mai sentirsi colpevoli di essersi distratto, ma semplicemente dire ok, è una cosa che non dovrei fare, l'ho fatta, non lo farò, ma per questa volta va bene così. Diciamo. Ecco, l'importante è non ricaderci, non usare il non giudicarsi come una forma di, come dire, un qualcosa che poi ci sprona a rifarlo di nuovo. Non va fatta, ma nel momento che è accaduto non devo colpevolizzarmi. Questa è la cosa più importante. E questa è una regola generale per tutte quelle che sono le ricadute in generale, anche quando, non so, sto in un regime alimentare controllato, per non dire dieta perché è una parola orribile. Regime alimentare controllato, faccio qualche sgarro, io non devo colpevolizzarmi, cioè non devo sentirmi in colpa, mangiare con i sensi di colpa oltre che ha anche degli effetti a livello di metabolismo, e ci sono tantissimi studi su questo, dà anche un segnale sbagliato su chi siamo noi. Quindi non dobbiamo criticare noi stessi, perché se siamo noi a criticare noi stessi, allora praticamente non abbiamo una cittadella interiore in cui andare quando ne abbiamo bisogno. Questo è il fulcro del discorso. Quello che aiuta, oltretutto, anzi, diciamo questa terza parte dove abbiamo visto il progetto, la respirazione, il cominciare, il vivere qui e ora, il gestire le distrazioni per vivere il qui e ora il più possibile. Ma il qui e ora non è una dote innata. Non è che si nasce stoici, stoici ci si diventa, qui e ora è un'abilità che si coltiva come? Si coltiva intanto con questi piccoli momenti di attenzione, intanto iniziamo a mangiare senza guardare la televisione o senza guardare il telefono, iniziamo a gustare quello che mangiamo, iniziamo a sentire quello che beviamo, iniziamo a meditare la mattina. Ma meditare, come ho detto nell'episodio precedente, non è un'attività, è un modo di essere. Meditare è un modo di essere. Cosa vuol dire meditare? Meditare vuol dire vivere qui ed ora. La meditazione che facciamo la mattina, che faremo la mattina, che vogliamo fare la mattina, è una meditazione di consapevolezza. Siamo in silenzio, magari al buio, come volete, facciamo dei respiri. Respiriamo, ci concentriamo sulla nostra respirazione, sentiamo l'aria che entra, che gonfia i polmoni, che esce, no? Quindi abbiamo tutta una serie di. Abbiamo una consapevolezza su quello che stiamo facendo. Io mi trovo benissimo col metodo Wim Hof e vi consiglio di seguirlo perché è molto potente, ha una forte componente di mindfulness perché ha queste serie di respirazioni molto forte in una fase di apnea danno alla mente una vera e propria scossa, e fatto la mattina aiuta tantissimo proprio per svegliarsi, per concentrarsi e per partire nel modo più presente possibile. L'alterazione della chimica che dà la respirazione fatta nel metodo Wim Hof risulta, alla fine della pratica, dei 10-15 minuti che prende, risulta in una sensazione di presenza molto forte. E non ci abbiamo pensato più di tanto. È un qualcosa che ce lo dà proprio come l'abbiamo fatta la respirazione. Quella è la grande forza del metodo Wim Hof. È quella respirazione che dal basso, quindi un'azione che viene dal basso, influenza l'alto, cioè il cervello, e lo fa sentire presente. E da lì cominciamo in maniera azzerata. L'esposizione al freddo è una forte forza che ci tiene ancorati al presente. Se ci esponiamo al freddo non possiamo andare con la mente da qualche altra parte, perché nel momento in cui ci distraiamo sentiamo freddo, che sembra un controsenso, ma provate a praticarla e vi rendete conto che è così che funziona. L'allenamento, allenarvi aiuta tantissimo. Fare un allenamento ad alta intensità, imparare una nuova abilità, uno sport nuovo, vi tiene concentrati sul qui ed ora, perché se non siete presenti con la mente non potete imparare, non potete, se fate uno sport da combattimento, il vostro sparring partner tra virgolette, vi batte, comunque vi dà una sonora lezione, chiamiamola così. O comunque se vi allenate ad alta intensità con i kettlebell, con i pesi, non potete non stare con la mente lì, perché altrimenti il peso, l'esercizio vince, e questo non deve accadere. È anche, diciamo, molto poco sicuro. Quindi sono tante le forme di meditazione, di consapevolezza che possiamo attuare, dalla meditazione statica alla meditazione dinamica, cioè lo sport, l'attività, il movimento, l'esposizione al freddo, dalla meditazione consapevole, il mangiare con consapevolezza, il vivere con consapevolezza. Ogni tanto fermarsi e guardare il cielo, guardare un albero, lasciarsi stupire dal mondo. Magari in un paesaggio che abbiamo visto 1.000 volte, ma quante volte siamo passati davanti a un paesaggio, davanti, che ne so, a una collina con un albero, l'abbiamo visto ma non l'abbiamo guardato bene. Lasciamoci stupire dalle cose semplici. Quella è una forma di consapevolezza, e ogni volta che lo facciamo stiamo educando la nostra mente ad essere presenti qui ed ora, ad apprezzare il presente. E se noi educhiamo la mente ad apprezzare il presente, la mente è programmata per andare incontro alle cose piacevoli. Se percepisce come piacevole lo stare qui ed ora, lei sarà incentivata a stare qui ed ora, ve lo garantisco. E con questo qui ed ora, si conclude il 136esimo episodio di ogni singolo giorno. Vi ricordo che se volete supportare questo podcast, acquistate Ogni singolo giorno o La sfida nello specchio su Amazon, lasciate una recensione se l'avete letto, se l'avete apprezzato, oppure andate sul sito www.ognisingologiorno.it, dove trovate lo shop con le magliette. Il giorno facile era ieri, e se sta attraversando l'inferno continua a camminare. Le patch della sfida, fate le sfide stoiche gratuite, sono su ognisingologiorno.it. E mi raccomando, rimanete stoici. E con questo vi saluto e vi auguro una buona giornata.